Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'88esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. In questa terza puntata della nostra serie sull'Insubria medievale ci occuperemo della struttura delle società rurali, come sono nate e come si sono evolute nel corso dei primi secoli del Medioevo. Buon ascolto! Dopo aver visto come si è strutturato, come si è creato il potere nei primi secoli del Medioevo, vediamo ora di entrare un po' più nel dettaglio nella struttura della società rurale del tempo. Come erano strutturate le società rurali in quel periodo, Giacomo?
Allora, la società rurale... Allora, per quanto riguarda, come si dice, la nostra concezione sarebbe quella di oratores, bellatores e laboratores, ossia coloro che pregano, coloro che combattono e coloro che lavorano. Insomma, una visione gerarchizzata della società. Appunto, poi questa è una definizione in ambito francese. Per la situazione italiana possiamo dividere la società in domini, ossia appunto coloro che hanno un potere, sono dei signori, in parte cavalieri legati all'uso delle armi e signori, e poi appunto i rustici, ossia la popolazione contadina che è sottoposta a questi signori. I domini e i milites sono appunto la parte che possiamo definire aristocratica della società, e appunto poi la divisione tra domini e milites non è una distinzione sociale, sono parte dello stesso humus, diciamo.
Sì.
È una distinzione politica tra appunto tra i domini che detengono il potere e i milites che sono appunto semplicemente i cavalieri che non detengono appunto una signoria, appunto. Hanno un ruolo militare da cui deriva una serie di privilegi. In particolare possiamo anche dire che mentre nelle altre lingue c'è una differenza appunto anche semantica tra i diversi termini, quindi tra la nobiltà e la cavalleria intesa come reparto militare, ad esempio in inglese abbiamo knighthood e chivalry, in italiano invece abbiamo semplicemente cavalleria, che appunto è un termine polisemico e poi nelle fonti lo troveremo essenzialmente e per la maggior parte delle volte come milites, non equites. Ma ci si potrebbe chiedere appunto anche alla luce della precedente puntata perché in un contesto appunto fatto per lo più di castelli nelle campagne, perché la preminenza, appunto, la classe aristocratica utilizzasse appunto il cavallo.
Certo.
Appunto questo cavallo non serve effettivamente nelle guerre, o meglio, non serve nella lotta contro un castello. Il cavallo e l'armatura è un segno distintivo che permette di creare appunto questo gruppo sociale che appunto si può permettere il cavallo e l'armatura, ma poi appunto in un contesto fatto di raid contro il signore vicino, contro le terre, contro le culture del signore vicino, appunto questa mobilità permette appunto a questi cavalieri di diventare insomma i carri armati dell'epoca, possiamo definirli
certo.
Così. Questi cavalieri, questi domini, fondavano poi il loro gruppo parentale sul lignaggio, ossia una struttura familiare fondata sugli eredi maschi, in cui si cerca di conservare il patrimonio compattandolo per via maschile, senza primogenitura. Ciò vuol dire che i beni, ma anche i titoli, quindi anche il titolo di dominus, il titolo di marchese o di conte, venivano divisi tra tutti questi eredi. Ciò vuol dire anche, ricollegandoci alla precedente puntata, che la polverizzazione dei poteri che abbiamo visto diventava ancora più, più forte proprio grazie a questa divisione lottizzata, possiamo dire. Di conseguenza, se il conte ha 5 figli, il titolo di conte e le terre del conte venivano divise tra questi 5 figli.
Che erano tutti conti alla fine.
Che erano tutti conti e di conseguenza avevano una minor base fondiaria e di conseguenza anche un minor potere.
Certo.
Quindi si va anche qui verso una ulteriore frammentazione. In più, non proprio da questo periodo, ma iniziano ad affermarsi anche i doppi nomi. Banalmente per le classi più sociali più basse, tendenzialmente si aveva soltanto il nome proprio e il luogo di provenienza. Per i nobili iniziano invece ad essere indicati dei soprannomi. In particolare per questo periodo i soprannomi che poi diventeranno anche i cognomi di alcune casate nobili sono ad esempio Malabranca, Pela Vicino, ossia Scuoia il Vicino, proprio per ritornare all'episodio precedente, quindi alla violenza di questi domini. Altri sono i De Guasto, che sono appunto il Dare Guasto, Lancia, Guerra, Mazza Conte, Caccia Abate, Caccia Conte, Guastavilla, ossia appunto guastare il villaggio. Addirittura alcuni sono chiamati Sagitta Clericus, ossia hai una freccia al clerico. Quindi, insomma, la violenza, che abbiamo già visto, torna anche qui nei soprannomi che vengono dati e appunto che poi si trasformeranno nei cognomi di queste casate nobili. Per quanto riguarda invece la società rurale, possiamo dividerla a grandi linee tra appunto i servi, ossia quelli che sono sottoposti alla maggior parte degli oneri signorili, che sono appunto di proprietà del dominus e che non possono ricorrere ad altri tribunali o insomma ad elementi esterni proprio perché di proprietà del signore. Poi ci sono i coloni, che sono i contadini liberi che hanno terra in proprio, in allodio o in gestione la terra dei signori secondo un contratto, secondo consuetudine, secondo altri vincoli, insomma senza entrare troppo nel dettaglio. Poi ci sono le elite di questa classe contadina, chiamiamola così, ossia i boni homines, che sono persone degne di fede, che sono appunto, hanno una certa distinzione all'interno della comunità, ossia sono ricchi tra i contadini, ecco, e proprio grazie a questa maggiore capacità economica diventano il punto di riferimento della società e anche nei rapporti con i signori, come si vedrà. E poi appunto c'è una parte di questa comunità che entra a servizio di questi signori, sia per servizi di guardia appunto imposti dai signori, ma anche a servizio dei signori come suoi agenti, quindi su un piano amministrativo come Castaldi, Castellani o Visconti, che appunto tra l'altro è appunto il cognome poi dei duchi di Milano, che appunto prendono questo cognome probabilmente proprio da questa funzione che ricoprono nell'entourage del vescovo. E appunto questi collaboratori diventano poi il termine che appunto, cioè vengono definiti col termine che è appunto quello di masnada, che abbiamo già citato. Ecco.
Bene, e come si struttura il villaggio? Come funziona?
Allora, anche qui c'è una discussione comunque storiografica sul tema. Ovviamente, come dice Wickham, i villaggi esistevano anche nell'Alto Medioevo, ma appunto dall'anno 1000 abbiamo una loro maggiore strutturazione, ecco. Mentre nel villaggio alto medievale più o meno gli abitanti avevano la stessa estrazione sociale, nel villaggio appunto di questo pino medioevo, chiamiamolo così, c'è una maggiore stratificazione, appunto c'è il dominus, c'è il rustico, c'è il servo, c'è una maggiore differenziazione all'interno del villaggio che in più inizia anche a affermarsi come soggetto, come con una propria identità, e questo grazie anche al sorgere delle parrocchie, delle chiese, appunto, che creano dei momenti di solidarietà e di unione, proprio perché gli abitanti del villaggio vanno lì per ottenere i sacramenti, creando appunto un senso di comunità,
di appartenenza,
di appartenenza appunto di queste persone a quel determinato villaggio. Poi il villaggio controlla anche il territorio circostante, non controlla appunto solo la cerchia, diciamo, delle case, ma anche ciò che i campi attorno a questo villaggio. In particolare, molto importante era la questione dei confini. Erano dei confini zonali, quindi banalmente poteva essere il villaggio di Chiasso confina con il borgo vicino presso il bosco di Dal dei Tali. Era un confine zonale che poteva anche permettere e poteva soprattutto portare a contenziosi. E infatti molte volte poi i confini venivano delineati attraverso processioni religiose, proprio perché questa azione, viene detta in latino pala et publice, ossia pubblica, aveva il fine di rivendicare un certo confine. E anzi, molte volte nelle fonti si legge come gli anziani del villaggio portavano i bambini presso i confini, presso il determinato albero, presso il determinato ponte, e erano alcune volte addirittura percossi, proprio perché la botta, la violenza, portava a imprimere nella testa di questo bambino, di questi bambini del villaggio, il confine che poi loro avrebbero dovuto mantenere e conservare nel corso del tempo. Ma il controllo del villaggio si manifestava anche per quanto riguarda i crimini. Ecco, all'interno del villaggio non c'era polizia. La polizia iniziò, o meglio, le forze che noi definiamo di polizia, che poi avevano altri termini di riferimento, iniziano a comparire all'incirca nel 1200 all'interno della città, con l'ideale di pace espresso dal popolo, che poi appunto vedremo nelle prossime puntate. Nel contado appunto erano i vicini, appunto i rustici, che all'allarme appunto della vittima che chiedeva aiuto dovevano accorrere per cercare appunto di catturare il colpevole. Appunto anche lì il termine allarme, appunto all'apostrofo arme, indica appunto questa azione di questi vicini che devono armarsi e accorrere, da qui appunto il nome del sistema accorruomo o cursa, per cercare di catturare il colpevole e consegnarlo poi al signore o poi successivamente al comune. Questo sistema aveva una certa efficacia proprio perché anche il mancato aiuto o la mancata cattura erano puniti con il risarcimento collettivo da parte del villaggio dei danneggiati. E quindi era anche questo un incentivo, insomma, non stare in casa facendo finta di niente, ma anzi a venire e ad aiutare.
Un interesse diretto.
Esatto. E come abbiamo detto, appunto, questo villaggio e questa società iniziano, insomma, a divenire sempre più strutturati. Abbiamo visto come i signori cercassero di affermarsi e di affermare sempre di più le loro prerogative su questa società, su questo insieme di persone. Ma a partire dal XII secolo si inizia a osservare appunto come questi villaggi inizino ad associarsi in maniera più istituzionale. La comunità si dà delle istituzioni, sì, che in Italia sono chiamate comunia o universitates, che cercano appunto di dialogare, di affermarsi. La signoria locale, appunto il domino, portando appunto al proprio seguito alcuni di questi membri del villaggio, li forma in un certo senso. Diventano appunto i quadri di quell'istituzione comunale che poi si viene a formare, che poi dialogherà appunto con questo signore. Come abbiamo poi già detto, la parrocchia consolida l'identità e fornisce appunto un'appartenenza territoriale a questi uomini. Dall'altra, poi, questa istituzione deve gestire i beni comuni di questa comunità, cercando di dare delle regole per lo sfruttamento e soprattutto di tutelarli verso i comuni vicini, che appunto cercano anche loro di rivendicarli. Quindi questi comuni rurali nascono proprio grazie a quei boni homines, quei quadri, insomma, comunque della parte più alta di questa società contadina, che riescono a istituzionalizzare il loro potere, dandosi dei consoli, dei funzionari e anche dei consigli composti da capifamiglia, che dialogano con il potere, quindi con i domini, e dialogano poi con i comuni vicini. Poi ovviamente questo fenomeno può affermarsi anche perché questi domini, questi signori locali, quindi conti, marchesi, che abbiamo appunto già detto, si indeboliscono. Si sono indeboliti nel corso di questo periodo. Perché? Perché, come abbiamo detto, c'è una frammentazione del potere e quindi, appunto, come abbiamo già detto, tanto il titolo quanto i possedimenti vengono frazionati tra i diversi eredi maschi. Ciò vuol dire che in molti casi si arriva, ad esempio, a dividere il castello, che dovrebbe essere di famiglia, in diversi lotti. Ossia, io detengo un 32esimo della torre del castello, mio fratello ne detiene un 16esimo. Certo. O anche all'interno dei villaggi, proprio perché anche lì la giurisdizione all'interno di un villaggio, sopra un villaggio, che poteva essere anche in origine proprietà di un solo signore, nel corso del tempo questa proprietà può essere passata di diverse mani, può essere appunto stata lottizzata, e alla fine su un villaggio ci possono essere anche diversi signori che magari hanno in parte il dominio su, non lo so, il controllo economico sui pedaggi, un altro signore invece ha il controllo sulla giustizia. Insomma, questi signori hanno nel corso del tempo perso molte basi economiche, ma anche giurisdizionali su questi villaggi, proprio per via di questa frammentazione. Venendo meno il loro potere, i villaggi cercano appunto di affermarsi a loro svantaggio, ecco. Dall'altra parte c'è anche una pressione esterna, proprio perché in questo periodo, oltre ai villaggi che cercano di, insomma, togliersi il giogo di questi signori e delle loro richieste e anche delle loro violenze, iniziano ad affermarsi anche i comuni cittadini, che come vedremo cercheranno di affermarsi su il territorio, su il comitato, se iniziamo a utilizzare questi termini, e quindi andando a premere su questi signori, cercando di, insomma, toglierli di mezzo, anche se in realtà appunto tali domini non alcuni decadranno, alcune famiglie cesseranno appunto di esistere come aristocratici. Dall'altra, altri, proprio grazie a una ridefinizione della struttura familiare e anche della politica familiare, riusciranno ad affermarsi e a mantenersi importanti tanto nel contrado, tanto poi nelle città, come vedremo.
Rimandiamo quindi gli ascoltatori al prossimo episodio. Siamo così giunti alla conclusione anche di questo interessante episodio. Vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se desiderate sostenere la produzione di questo podcast, potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.